Ebbene sì, come direbbe il noto filosofo contemporaneo Achille Lauro, ci sono cascato di nuovo. L'altro giorno non avevo la più pallida idea di cosa portare per la nuova puntata del podcast. Ho provato a contattare chiunque conoscessi per fare una puntata nuova, ma chi non aveva niente da portare, chi magari era tornato dalla famiglia, quindi niente, oggi tocca fare a me. Stavo riguardando fra le puntate vecchie e ho visto che la puntata sui bestiari del Medioevo ha avuto un discreto successo. E quindi, bentornati a Bestie Storte. Come prima cosa, prima di iniziare la puntata, vi consiglio di ascoltarvi la prima parte, che direi che è essenziale per capire ciò che diremo in questa puntata, soprattutto la parte iniziale in cui parlo della senefiance degli animali. Cos'è? Te lo ricordi? Bravo, puoi continuare. Non te lo ricordi? Beh, allora forse dovresti andare a ascoltare la vecchia puntata. La trovate nella lista dei vecchi episodi del podcast. Un'altra cosa, vi voglio ricordare che questa puntata, ma anche quella precedente sui bestiari del Medioevo, quindi la prima parte di Bestie Storte, è stata scritta usando soprattutto come fonte Bestiari del Medioevo di Michel Pastoureau, di cui vi consiglio assolutamente la lettura, non solo dei bestiari del Medioevo, ma ha fatto anche altri vari libri, soprattutto sulla storia dei vari colori, che sono molto interessanti e che magari un giorno porterò sul podcast. Ma non oggi. Oggi parliamo di animali strani, particolari e soprattutto di curiosità che ci fanno anche ridere, ma che a quel tempo molto probabilmente erano considerate vere e comuni. Andiamo insieme a scoprirlo. Partiamo dall'orso. Allora, nell'Europa, soprattutto la fascia settentrionale, quindi a nord, anche centro-nord, l'orso è considerato il re della foresta. Un animale potente, vigoroso e imponente, che non di rado si accoppia anche con donne umane, dando alla luce quelli che sono, soprattutto nella mitologia nordica, grandi guerrieri e potenti re. Dunque una figura importantissima, soprattutto per quelli che sono i culti pagani. È inutile dirlo, alla chiesa tutto questo non va giù. L'orso viene visto infatti come una bestia lussuriosa, vicina al diavolo, e soprattutto un forte simbolo di tutti quelli che erano i vecchi culti pagani che la chiesa vuole sradicare completamente. E allora come fare? Possiamo dire che già dal Medioevo, soprattutto intorno all'VIII, XII secolo, la Chiesa tenta di detronizzare quella che è la figura dell'orso dal re degli animali, e ci si gioca contro la carta del leone. L'orso, infatti, a differenza del leone, viene da una tradizione più orale, quindi più difficilmente controllabile da parte della Chiesa stessa. Leone, d'altro canto, sebbene come abbiamo visto nella scorsa puntata potesse essere considerato un animale feroce, iniziava ad avere sempre più valenze cristologiche e virtù. L'orso invece inizia ad essere sempre di più ridicolizzato e messo alla gogna. Infatti, secondo molti dei bestiari medievali, dei 7 peccati capitali, l'orso ne incarnava 4. L'ira, poiché è un animale che usa la forza e la violenza. La pigrizia, poiché dorme per gran parte dell'anno, quando va in letargo. La gola, perché è un animale onnivoro e molto goloso appunto del miele. E infine, lussurioso. Infatti non sono rari i racconti popolari in cui l'orso rapisce e violenta una donna o una giovane fanciulla. Ma ancora, i bestiari medievali riprendono una tradizione scritta da Plinio, che interpreta male i testi di Aristotele, e scrive che l'orso si accoppia alla maniera degli umani, quindi muso a muso e petto a petto. Questo per la Chiesa era inammissibile. Un animale che era simile all'essere umano come forma, sebbene ovviamente più villoso, e che si riproduceva esattamente come lui. Doveva per forza essere una copia malevola dell'essere umano, che incarnava tutti i vizi e tutti i peccati capitali. Ma sono d'accordo tutti i bestiari? No, ovviamente no. Ma andiamo a vedere. Partiamo dalla maternità. La maternità dell'orso è un tema piuttosto dibattuto. C'è chi dice che i cuccioli dell'orso nascono dopo solo 30 giorni, ciechi e moribondi, perché la madre, stufa di essere incinta, se ne libera per potersi nuovamente accoppiare col maschio, che, data la situazione di maternità, si rifiuta di copulare con la femmina. Altri bestiari invece seguono un'altra tradizione, quella che vede la madre, una volta partoriti i figli morenti, leccarli, ridandogli vigore e vita, e stargli dietro e proteggerli fino alla loro maturità. Dunque si passa da una madre degenere che lascia morire o moribondi i propri figli perché preferisce le passioni carnali alle gioie della maternità, a una madre che si cura totalmente dei figli, proteggendoli e aiutandoli nell'infanzia. Un'altra tradizione vuole che il grasso dell'orso aiuti a far ricrescere i capelli e a curare l'impotenza. Ovviamente non vi posso assicurare che questo funzioni, ma se voleste provare, ditemelo e fatemi sapere il risultato. L'orso, nella geografia, quindi nella vita dei santi, viene più volte addomesticato. Per esempio, San Gallo utilizza un orso come aiuto nella costruzione dell'abbazia, che poi prenderà il nome di Abbazia di San Gallo, che per un vasto lasso temporale sarà una delle abbazie più importanti e ricche di tutta la cristianità. Dunque possiamo vedere questa parabola discendente dell'orso che diviene da re degli animali a un animale malvagio che incarna i peccati capitali, che soprattutto complotta col diavolo contro l'umanità e il bene e Dio stesso. Un'altra cosa particolare, soprattutto della relazione fra la Chiesa e l'orso, sono i circhi. Infatti, nei secoli del Medioevo, gli orsi venivano portati a giro, soprattutto da carovane circensi che li utilizzavano per spettacoli e li ridicolizzavano. E sebbene la Chiesa fosse contraria in generale allo sfruttamento di animali per pubblico ludibrio, ecco, non si è mai espressa contro a questa forma di sfruttamento, soprattutto potremmo dire, dell'orso. Passiamo al prossimo, la balena. Allora, la balena è un pesce, il più grande di tutti i pesci. No, come ben sappiamo, almeno ai giorni d'oggi, la balena è un mammifero dell'ordine dei cetacei. Questo noi lo sappiamo, ma nel Medioevo non esisteva il termine mammifero, e quindi la balena, o quantomeno la versione fantasiosa che al tempo si aveva delle balene, veniva relegata sempre fra i pesci, che ha comunque un destino migliore di animali come il topo, che viene relegato fra i vermi, al pari della formica. Ok, ad ogni modo, la balena è un animale gigantesco, forse il più grosso del creato, e ha delle scaglie color sabbia. Spesso si addormenta e dorme così a lungo che sulla sua schiena nascono arbusti e erba, praticamente l'italiano medio dopo il pasto del pranzo di Natale.
Salve, avete appena assistito alla battuta, il grande ridere, la simpatia, l'umorismo, la comicità odierna, la risata, l'ilarità.
E questo trae in errore molti marinai che sbarcano sulla schiena della balena, ci piantano le tende, accendono il fuoco e il fuoco la fa svegliare, questa va sott'acqua e divora tutti, barca compresa. Infatti la balena, come buona parte degli animali dei bestiari, viene associata al diavolo. Questa secerne dalla bocca un odore delizioso che attira i pesci, che si avvicinano ed entrano nel cavorale giusto per sentire questo odore così inebriante, finché lei non chiude la mascella e mangia tutto, quindi un animale che seduce le proprie prede e poi le divora. Vi ricorda qualcosa? Agli scrittori del Medioevo questa cosa ha ricordato molto il modus operandi del demonio. Adesso facciamo un volo, nel vero senso della parola, e andiamo a scoprire il prossimo animale, il corvo. Io non so se qualcuno di voi ha mai sentito il verso del corvo. In teoria dovrebbe fare cra cra. Su questo non è d'accordo Agostino, che nel verso sente ripetute le parole cras, cras, che significa domani, domani, e quindi lo associa all'uomo che rimanda il giorno dopo al procrastinatore. Quindi un uomo debole e pigro. Io non sono d'accordo con queste parole perché facendo parte di questa classe, questa tipologia, mi sento molto offeso dalle parole di Agostino. Andiamo avanti. Se poi, oltre a questo, ci aggiungi anche che è un uccello venerato dalle tradizioni pagane, per di più nero, ne esce fuori che non fa una bella figura nei bestiari del Medioevo che, come sappiamo, sono legate a doppio filo con la religione cristiana. Andiamo a vedere meglio. Nell'antichità il corvo era visto come un animale stupefacente. Gli antichi lo davano la sua saggezza, la sua intelligenza, la memoria e soprattutto le facoltà divinatorie, quindi di prevedere il futuro, mentre la Bibbia lo mette in cattiva luce, soprattutto per l'episodio dell'Arca di Noè, in cui il corvo diviene un animale infedele, egoista e mangiatore di carogne. Quando la Chiesa inizia a evangelizzare l'Europa del Nord, si trova di fronte a culti legati molto alla figura del corvo. Dobbiamo sapere che i due animali legati a Odino sono, appunto, due corvi. Anche per questo motivo i padri della Chiesa riservano al corvo il primo posto nel bestiario del diavolo. Sempre parole buone, possiamo dire. Comunque, prima che se ne dica altro, è un ottimo padre, assolutamente. Infatti, dato che i figli nascono con le piume bianche e lui ha le piume nere, non li riconosce e quindi non li nutre. Non li nutre almeno fino a quando le piume non diventano nere, quindi possono passare giorni o settimane. Tempo in cui questi uccellini vengono nutriti solo dalla rugiada del cielo e crescono a odio e rancore. È anche per questo che quando gli adulti invecchiano, i giovani figli non solo non li nutrono, ma anzi li uccidono e se ne cibano. Una razza quindi molto tranquilla e mentalmente stabile. Ci sono delle voci discordanti? Come sempre sì. C'è chi vede nel corvo la figura del predicatore. Predicatore che parla un sacco, esattamente come fa il corvo. Il corvo è nero, esattamente come le vesti dei monaci benedettini, e che denuncia quindi il nero e lo sporco dei peccati dell'uomo. Anche qui possiamo vedere una figura associata al diavolo. Finora sono tutte figure associate al demonio, sì, è un caso, giuro non l'ho fatto apposta, però sono molto interessanti come animali, è molto interessante parlarne, soprattutto anche del corvo. Va bene, andiamo avanti. Parliamo adesso di un altro uccello il cui verso è simbolico, il gallo. Il gallo è un uccello domestico, è un cantore, possiamo dire, del focolare domestico stesso, e è quindi estraneo per i bestiari medievali a qualsiasi mistero. È un animale coraggiosissimo, che difende le proprie galline da tutti i predatori. Viene raffigurato a combattere con una volpe, ma anche con un leone. Infatti, chi ha ascoltato la scorsa puntata ben sa che il leone teme un solo animale, il gallo bianco. Il perché bianco non si sa, ma il leone teme il gallo. Ma non è solo pieno di lati positivi, è anche vanitoso, smemorato e lussurioso. Fra le sue qualità c'è anche il fatto che è un animale che spartisce il cibo e quando ne trova un po' chiama tutte le galline e ne distribuisce a tutte, non solo alla sua preferita. Quest'ultima, in compenso, ha il diritto di dormire accanto a lui calata la sera. Lo stesso gallo è vanitosissimo, infatti è sicuro di essere infinitamente bello ed è fiero delle sue penne. Ovviamente i bestiari ci fanno notare che non tutti i galli sono belli. Alcuni hanno le gambe troppo corte, altri hanno una cresta troppo piccola che li fa sembrare delle galline. In compenso, ogni gallo pensa di essere bellissimo. Anche il suo canto è simbolico, molto diverso da quello del cigno. Infatti sembra quasi più un grido che un vero e proprio canto, in cui si ripetono le solite quattro sillabe. Se non ti ricordi quali sono, forse dovresti fare un ripasso all'asilo. È un uccello domestico e quindi il suo canto segnala quelli che sono i luoghi abitati, rinfranca i viaggiatori e scaccia ladri e demoni. Dobbiamo anche ricordare che è il gallo che per tre volte scandisce il rinnegamento di Pietro e quindi l'immagine del gallo viene associata a quella del santo dal paleocristianesimo. Ed è per questo che sui campanili delle chiese dedicate allo stesso Pietro si iniziano a trovare dei galli che piano piano si diffondono in tutte le chiese ed è per questo che sulle chiese spesso e volentieri si trovano delle raffigurazioni di gallo, poiché diventerà l'animale vigile per eccellenza, quello che sorveglia i dintorni e con il suo canto allontana i demoni e sveglia gli uomini per pregare Dio. Ovviamente sto parlando di chiese della cristianità cattolica romana. È giusto specificare bene in questo caso. E ad ogni modo siamo giunti all'ultimo animale di oggi. Forse uno fra i più conosciuti, anche da noi, sto parlando del cervo. Dovete sapere che i padri della Chiesa hanno fatto un lavoro straordinario per rendere il cervo, considerato dalle tradizioni greco-romane come un animale vigliacco che fugge, quindi indegno di essere considerato divino, a un animale con valenze cristologiche come è nel Medioevo. Questi filosofi infatti prendono soprattutto le tradizioni celtico-germaniche che vedevano nel cervo una specie di bestia solare, l'intermediario fra il cielo e la terra. Ecco, sulla stessa linea i bestiari medievali ne fanno un animale simbolo di rapidità, longevità, resurrezione. Addirittura si pensa che il cervo arrivi a vivere un secolo, due, c'è chi dice 900 anni. C'è chi dice 1000 anni e ci sono alcuni resoconti che parlano di cervi ritrovati con sul collo delle collane d'oro o di rame messe addirittura, nel caso d'oro, di Alessandro Magno, nel secondo caso invece di Cesare. Ed è proprio questo secondo gruppo di cervi che, secondo la sua biografia, incontra il re di Francia Carlo VI durante una battuta di caccia. Una collana di rame dorato con scritto Cesare mi ha donato questa collana, ovviamente scritto in latino, ma io il latino non lo so leggere, soprattutto frasi così lunghe. Sempre sulla falsa riga del latino si inizia a accomunare il cervo, in latino cervus, alla parola servus, ovvero servo, uno degli attributi di Cristo, accentuandone così la figura cristologica che si riflette anche nei palchi. I palchi sono le corna del cervo, che a volte riprendono, secondo la tradizione cristiana, la figura della croce. Dunque un animale simbolo di Cristo, simile all'agnello e all'unicorno, e in comune all'agnello anche l'estrema docilità, soprattutto durante la caccia, quando viene circondato, il cervo si ferma e inizia a piangere, quindi un animale docile. È un animale immune a tutte le malattie, infatti si credeva che chi mangiava la sua carne diventasse immune a tutte le malattie esattamente come lui. È un acerrimo nemico del serpente, ovviamente un animale demoniaco, di cui il cervo si nutre. Però una volta nutritosi, deve abbeverarsi per non morire, tanto il serpente è velenoso. E dal pulpito si parlava di cercare il Signore allo stesso modo in cui il cervo cerca una fonte per abbeverarsi. È un animale che però è anche immune ai morsi del serpente, poiché il suo grasso lo salva dal veleno. Quindi, cospargendosi il corpo di grasso, un uomo diventava immune al veleno del serpente esattamente come lui. E così, esattamente come un cervo alla vista di una persona fugge, adesso è venuto il tempo della fine della puntata, fuggo anch'io, vi auguro buon anno. Vi ringrazio del supporto che mi avete dato durante quest'anno, spero che questa puntata vi abbia divertiti e spero soprattutto di avervi tenuto compagnia in questo percorso. Io vi ringrazio e io sto registrando il 30, quindi vi dico all'anno prossimo, ma questa puntata uscirà il primo, quindi alla prossima puntata, ecco. Un saluto e un augurio di un buon anno nuovo da tutto il team di Storia Storta. Grazie.